Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Qual è il valore di leggere la parte storica dell'Antico Testamento? Tipo Genesi fino a Deuteronomio, c'è anche la legge lì, e poi arriva ai giudici, a Giosuè, a giudici, a Ruth, e poi primo, secondo Samuele, primo, secondo Re, primo, secondo Cronache. Qual è il valore di leggere tutte queste storie, racconti veri di cosa che è successo? Tante persone dicono, ma mi danno poco, a me non piace la storia. Quando riconosciamo meglio il valore della parte storica della Bibbia, possiamo trarre immensi benefici da essa. Prima di tutto, ci danno tanti esempi. Esempi da seguire ed esempi da evitare, perché vediamo la vita di persone, vediamo come vivevano e vediamo alcuni hanno combinato e ci aiutano a capire. Allora, quella via non voglio. Poi vediamo persone che sono stati benedetti. Io voglio quello. Ci danno esempi. Ma probabilmente il beneficio più grande di quello è che ci fanno conoscere Dio. Cioè, la fede che tu hai non può essere più profonda di quanto è la tua conoscenza di Dio. Se conosci Dio poco, non puoi credere tanto in Dio. Dio non vuole che abbiamo una fede cieca. Non vuole che ci buttiamo. C'era un detto negli anni 70... e buttati e fidati di Dio. No, Dio non vuole quello. Lui vuole che tu fondi la tua fede su chiare evidenze e prove che ci sono. E quindi Dio, molto del suo carattere, come si comporta, si trova solo qui. Ed è proprio leggere come Dio ha fatto e quello che ha detto, dice, ecco, al certo posso fidarmi di te. Quindi, questo è importante. Quindi è importante leggere con cuori aperti, con occhi aperti. Io vorrei fare quello oggi, vorrei leggere insieme la vita di un re di Giuda nell'Antico Testamento. Brevemente, chi è Giuda? Allora, c'era i 12 tribù di Israele. C'era Abramo, lui ha avuto figlio Isacco, ha avuto un figlio Giacobbe e anche Esau. Da Giacobbe sono nati 12 figli maschi. Da questi 12 figli sono nati le 12 tribù, che diventò dopo Israele, perché Giacobbe aveva anche il nome Israele, Dio gli ha dato quel nome. Quindi i suoi discendenti si chiama il popolo di Israele, e Dio li ha fatto diventare numerosi in Egitto, li ha liberati tramite Mosè, li ha portato di nuovo nella terra promessa a loro, a tempo di Abramo, è diventata la loro terra. Per vari secoli erano guidati da giudici, non c'era un re, si fidavano di Dio. Non volevano fidarsi di Dio. Vogliamo un re come le altre nazioni? Dio le ha dato un re, Saul, che non era un buon re, non era fedele a Dio. Però dopo di lui Dio ha messo un uomo fedele a Dio, Davide. E ha detto, io dalla tua discendenza farò nascere il Cristo. Allora da Davide nacque un figlio fra vari che è diventato re, si chiama Salomone, suo figlio Roboamo, e il suo figlio Abigia e il figlio di Abigia Asa. E poi c'erano tanti altri discendenti, ma oggi voglio vedere la vita di Asa. Chi è Asa? Asa è un uomo da cui impariamo moltissimo, e trovate con me secondo Cronache 14. Primo e secondo Re raccontano le stesse cose di primo e secondo Cronache, solo che primo e secondo Re raccontano sia dopo Salomone. Non era fedele Salomone, e Dio ha detto, visto che tu hai peccato contro di me, alla tua, quando muori, io strappo via 10 tribù e le do ad un tuo concorrente, e la farà la nazione di Israele, e poi quelle due tribù a sud, Giuda e Beniamino, diventano un'altra nazione, Giuda. Giuda era piccolo, Israele era grande. Giuda aveva i discendenti di Davide come re. Israele aveva altri uomini come re, che nessuno ha seguito Dio bene. Cronache racconta solo la storia di Giuda, tramite quella linea è venuto Cristo. Invece, prima e secondo re raccontano sia i re di Giuda che di Israele. Oggi siamo in Cronache, secondo Cronache, capitolo 14, anche 15, anche 16, e vogliamo vedere questo uomo molto fedele a Dio per la maggioranza della vita. E vediamo in lui un esempio da seguire e vediamo in lui anche, vediamo in lui come Dio opera. Tu vuoi conoscere Dio? Guardiamo come Dio fece nella vita di Cronache, di Asa nelle Cronache. Leggo secondo Cronache, capitolo 14, versetti 1 e 2. Poi Abigia si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. Al suo posto regnò suo figlio Asa. Ai suoi tempi il paese rimase tranquillo per 10 anni. Asa fece ciò che è buono e retto agli occhi dell'Eterno, il suo Dio. Asa viveva circa 2900 anni fa, un bel po'. Che importa la sua vita? Se non sei un storico, neanche sapevi il suo nome. Asa, chi è Asa? L'unica cosa che importa di quello che ha fatto, perché tutto quello che ha fatto non c'è più. Una cosa importa, come ha vissuto davanti a Dio. Questo è quello che importa. E lui fece ciò che è buono e retto agli occhi dell'Eterno, il suo Dio. Tutte le grandi imprese degli uomini vengono, adesso se ti piace la storia, a me piace tanto la storia, tu puoi vedere i scavi. In America non abbiamo tanti resti vecchi come in Europa. Mi ricordo la prima volta che sono venuto in Italia, nel 1978, vedevo cose molto, molto più vecchie di quello che avevamo in America. Abbiamo cose come il Colosseo, abbiamo Etruschi. E sono andato in Grecia per studiare i Minoi, la loro civilizzazione. Sono stato in Israele con certi, per vedere i scavi archeologici lì. Qui abbiamo tantissime cose, da secoli, da migliaia di anni. Ma tutti questi grandi opere che hanno fatto uomini grandi, ormai sono scavi, sono rovine. Colosseo è in buona condizione, in buona condizione. No, in confronto con quello che era, non è in buona condizione. E quella è una delle cose tenuto meglio di tutte le altre cose. Quello che fa un uomo alla fine va in rovina. Gli imperi di Alessandro Magno, di Cesare, questi imperi dove sono adesso? Non ci sono più. Quello che importa è come uno vive davanti a Dio. Ed Asa fece ciò che è buono e retto agli occhi di Dio. E quando leggi quello, quando tu leggi un libro storico, ti fermi? Ti fermi a dire, Signore, io morirò, sicuramente, io muoio come sto vivendo. Se tu leggi questo e non ti fermi a valutare la tua vita, stai mancando uno degli scopi principali per cui Dio ci ha dato questo. L'unica vita che vale è una vita buona e retta agli occhi di Dio. Qualunque altra vita, una vita di successo, una vita di piaceri, una vita di approvazione dagli uomini, una vita di adempiere i tuoi sogni terreni, perderai, perderai. Quello che vale è quello che non perderai. O che Dio ci aiuti a rimpignarci, ad imitare l'esempio di Asa in questo, vivere una vita che vale. Andando avanti in questo brano, vedremo vari esempi di come fece ciò che era buono e retto agli occhi di Dio. Quindi rileggo dal versetto 2 a 5. Asa fece ciò che è buono e retto agli occhi dell'Eterno, il suo Dio. Egli rimosse gli altari degli dei stranieri e gli altri luoghi, distrusse le colonne sacre e fece a pezzi gli Asherim. Inoltre ordinò a Giuda di cercare l'Eterno, il Dio dei loro padri, e di mettere in pratica la legge e i comandamenti. Rimosse pure da tutte le città di Giuda gli altri luoghi e gli idoli, e sotto di lui il regno ebbe tranquillità. In quel tempo, purtroppo, tanti dei giudei adoravano idoli. Avevano stabilito luoghi alti, posti altari sopra le colline per adorare questi idoli. E Asa, come re, comandò che fossero rimosse. Questo era difficile. lui metteva in rischio di avere una ribellione contro di lui. Tu cerchi di togliere dalla gente quello a cui sono attaccati e tu puoi perdere la loro lealtà. Ma lui fece questo con fede in Dio e ordinò comunque che fosse, inoltre che fosse ubbidito Dio e le sue leggi. Asa usava le sue capacità ricevute da Dio. Asa usava quello che aveva ricevuto da Dio per spingere altri a conoscere Dio e adorare Dio. Non fece solo a Gerusalemme, il capitale, ma anche in tutto Giuda. E quindi Asa usava quello che aveva ricevuto per la gloria di Dio. Mi fermo. Ti fermi? Tu usi quello che tu hai per la gloria di Dio. Tu vedi che quello che tu hai, Signore, questo viene da te, voglio usarlo per te? O dice, ah, che bello che ho questa intelligenza, questa capacità, queste opportunità. Questi soldi, quello che hai. Tu vedi quello che hai come tuo o tu vedi, Signore, ho ricevuto questo e voglio usarlo per te. Voglio aiutare altri a conoscerti, a seguirti, a vedere chi sei, avere fede in te e amarti. Asa faceva così. Cosa fai tu? Quando leggiamo un buon esempio, esaminiamoci. Come ho detto, uno dei valori di leggere un brano così non è solo di vedere un buon esempio o un brutto esempio, ma è di vedere Dio. La vita è una vita di fede in Dio. Qui vedo il più di Dio. Infatti, notiamo come Dio opera in Asa e nel popolo, in tutto Giuda. Leggo 6 e 7. 7. Egli, Asa, costruì città fortificate in Giuda, perché il paese era tranquillo. In quegli anni non ci fu alcuna guerra contro di lui, poiché l'Eterno gli aveva dato tranquillità. Egli diceva a quelli di Giuda: costruiamo queste città e circondiamole di mura, di torri, di porte e di sbarre. Il paese è ancora a nostra disposizione perché abbiamo cercato l'Eterno, il nostro Dio, noi lo abbiamo cercato ed egli ci ha dato riposo tutto intorno. Così essi si misero a costruire e prosperarono. Molto importante notare l'opera di Dio in questo brano. Asa poteva costruire città fortificate, cosa molto importante a quell'epoca, perché il paese era tranquillo, perché l'Eterno aveva dato loro tranquillità. Se tu vuoi tranquillità, non arriverà perché tu ti impegni tanto. Salmo 127. Si alza tardi, presto si va a letto tardi, con tanta fatica e comunque mangi pane tribolato. No, tranquillità arriva quando Dio benedisce la tua vita. È Dio che ha dato pace e tranquillità alla vita, alla nazione dove Asa era re, perché loro avevano deciso di cercare Dio con tutto il loro cuore. E notate una cosa in versetto 7. Asa non diceva: avete visto che bravo re che sono? Avete visto che sotto di me? No, no, notate come parlava. Leggo ancora. Il paese è ancora a nostra disposizione perché abbiamo cercato l'Eterno, il nostro Dio. Noi lo abbiamo cercato ed egli ci ha dato riposo tutto intorno. Non guardate a me. Non pensate, oh che bravo re, no, è l'Eterno che ci ha dato questa pace. Lui dava la gloria a Dio. Ottimo esempio. Allora, mi chiedo, io do la gloria a Dio? Quando le persone mi danno complimenti, apprezzamenti, do la gloria a Dio o dico, oh grazie, come se fosse per merito mio. Tu dai sempre la gloria a Dio? Beata la persona che non prende per sé quello che appartiene a Dio. E poi conclude con queste parole meravigliose: così essi si misero a costruire e prosperarono. La prosperità viene da Dio. Però Dio non solo dà prosperità, Dio dà le prove e a volte le prove pesantissime. Ad Asa Dio permise una prova di essere attaccato da un nemico fortissimo, da cui non si poteva scappare. Leggiamo di questo in versetti 8 a 10. Asa aveva un esercito di 300.000 uomini di Giuda che portavano scudo e lancia e di 280.000 di Beniamino che portavano scudo e tiravano l'arco. Tutti questi erano uomini forti e valorosi. Contro di loro uscì Zera, l'Etiope, con un esercito di 1 milione di uomini e con 300 carri. E giunse fino a Macerà. Asa uscì contro di lui e si disposero in ordine di battaglia nella valle di Sefara, presso Maresha. 580.000 uomini contro 1 milione di uomini, ma non solo. Asa non aveva carri, loro avevano 300 carri di guerra. Un carro valeva moltissimo. Un carro all'epoca era come un carro armato contro un soldato semplice. Siamo lì. Allora, doppio quasi numero di soldati e loro avevano 300 carri di guerra. Asa non aveva carri, aveva circa metà numero di soldati. Umanamente non c'era speranza di non essere sconfitto. Stava per perdere il regno. Questa nazione stava per venire a distruggere Giuda. Lui viene ucciso o al massimo preso come prigioniero e loro diventano soggetti all'Etiopia. Questo stava per succedere. Cosa fai? Tu, quando ti trovi dove tu fai tutti i calcoli e tu capisci qui non posso uscire sano. Cosa fai? Cosa fai? Cosa fa Asa? In questo Asa è un ottimo esempio per noi. Notiamo la sua reazione, versetto 11. Allora Asa gridò all'Eterno il suo Dio e disse, che preghiera, o Eterno, non c'è nessuno all'infuori di te che possa venire in aiuto nel combattimento tra uno potente e uno che è privo di forza. Soccorrici, o Eterno nostro Dio, perché noi ci appoggiamo su di te e andiamo contro questa moltitudine nel tuo nome, o Eterno. Tu sei il nostro Dio, non permettere che l'uomo prevalga su di te. Dove guarda? A Dio solo. E qual è il suo desiderio? Lui non cerca aiuto dagli uomini, cerca da Dio, confida in Dio. E lui riconosce, noi siamo deboli, noi siamo uno privo di forza, non siamo forti, siamo deboli davanti a loro, ma stai scherzando, siamo deboli, riconosco. Ma noi siamo il tuo popolo e tutte le nazioni intorno sanno che noi siamo il tuo popolo. Allora non permettere che l'uomo prevalga su di te. Non permettere che un nemico pagano possa avere la vittoria e tu ti dica, ma il Dio di Giuda non ha potuto salvarlo. Signore, opera per glorificare il tuo nome. Questo era il desiderio di Asa. Non cercava per sé. Era preoccupato per la gloria di Dio. Riconosce solo Dio come l'aiuto. Un esempio per noi. Quando ci troviamo con situazioni grandi e anche piccole, guardiamo a Dio. Presentiamoci a Dio umilmente, riconoscendo che noi non possiamo. Signore, io non posso. Io mi trovo costantemente in queste situazioni perché io non. Chi posso cambiare? Io non posso cambiare me stesso. Ed io ho l'incarico di lavorare nella vita di altre persone. Io non posso cambiare me stesso, figuriamoci un altro. Se fosse possibile, il mondo sarebbe diverso, ma io non posso. Quindi devo rivolgermi a Dio, non a qualche metodo o tecnica, ma a Dio e fidarmi di Dio. E Dio rispose potentemente alla preghiera di Asa e non solo. Proteggeva Giuda, che già serve qualcosa di dare, fa sì che potessero scappare da questo immenso esercito, ma permise a loro di distruggere totalmente tutti quanti quei soldati, 1 milione di soldati. Dio stesso colpì gli etiopi e poi fuggirono e furono inseguiti da Asa e sua gente e portarono a casa un bottino immenso. Una prova umanamente impossibile. Asa capiva, signori, non è possibile, non è possibile. Loro sono immensi, noi siamo piccoli, loro hanno carri, noi no. E Dio ha fatto infinitamente al di là di quello che pensavano e chiedevano. Lui ha chiesto, fa sì che non prevalga, ma non ha chiesto la vittoria. Dio ha detto, io non solo vi salvo, ma vi do la vittoria. Dio può fare più di quanto chiediamo quando noi umilmente confidiamo in Dio. Leggo da 12 a 15, leggiamo di questo. Così l'Eterno colpì gli etiopi davanti a Rasa e davanti a Giuda, e gli etiopi si diedero alla fuga. Allora Asa e la gente che era con lui li inseguirono fino a Gerar. Perciò gli etiopi furono sconfitti e di loro non ne rimase neppure uno vivo, perché essi furono distrutti davanti all'Eterno e davanti al suo esercito. Ed essi portarono via un enorme bottino. Poi attaccarono tutte le città intorno a Gerar, perché il terrore dell'Eterno era caduto su di esse, e saccheggiarono tutte le città, nelle quali c'era molto bottino. Assalirono pure i recinti del bestiame e portarono via gran numero di pecore e di camelli. Poi tornarono a Gerusalemme. Grande vittoria. Quando leggiamo nell'Antico Testamento, ricordiamo che le persone di allora non avevano ancora tutta la Bibbia scritta, avevano qualcosa, ma la maggioranza no. E quindi a volte Dio parlava tramite i profeti. Sceglieva un uomo, parlava a lui per dare la sua parola, che poi alla fine viene messo giù nella Bibbia per noi. Così Dio parlò a Rasa tramite un profeta di nome Azaria, dando a Rasa sia un forte avvenimento, sia un grande incoraggiamento in base a come avrebbe scelto di vivere. Leggo quello che Dio dice a lui, secondo Cronache 15, da 1 a 7. Questi principi valgono per noi. Questo è per lui ed è per noi. Allora lo Spirito di Dio investì Azaria, figlio di Oded, che uscì ad incontrare Asa e gli disse, Asa e voi tutti di Giuda e di Beniamino, ascoltatemi. L'Eterno è con voi quando voi siete con Lui. Se lo cercate, Egli si farà trovare da voi, ma se lo abbandonate, Egli vi abbandonerà. Per lungo tempo Israele è stato senza il vero Dio, senza sacerdote che insegnasse e senza legge, ma nella loro avversità sono ritornate all'Eterno, il Dio di Israele, lo hanno cercato e Egli si è lasciato trovare da loro. In quel tempo non c'era sicurezza per quelli che andavano e per quelli che venivano, perché tutti gli abitanti dei paesi erano in grande agitazione. Una nazione era schiacciata da un'altra e una città da un'altra, perché Dio li affliggeva con sventure di ogni genere. Ma voi siate forti e non lasciate che le vostre braccia si indeboliscano, perché il vostro lavoro sarà compensato. Dovremo memorizzare quello che dichiara versetto 1. Ve lo leggo di nuovo e prego che possiamo tutti ricordare questo principio che vale per ciascuno di noi. L'Eterno è con voi quando voi siete con Lui. Se lo cercate, Egli si farà trovare da voi. Ma se lo abbandonate, Egli vi abbandonerà. Dio, e Dio solo, è la fonte di ogni vera benedizione. Nessun altro può benedire, solo Dio. Quindi, se noi abbandoniamo Dio, che vuol dire? Se io cerco benedizioni al di fuori di Dio, se io miro a qualcosa e dico, quello, ecco, se io posso io ottenere quello, magari loro possono aiutarmi, allora starò bene. Sto abbandonando Dio, perché non sto cercando tramite Dio, sto cercando nelle mie capacità, affidandomi a altri uomini, non sto cercando Dio, quello è abbandonare Dio. E se lo abbandonate, Egli vi abbandonerà. Se invece, no, io spero in Dio, solo tu puoi benedirmi, Egli si farà trovare da me. Che buona notizia, che buona promessa. Se cerchiamo Dio, Dio si farà trovare da noi. Dio sarà con noi quando noi siamo con Lui. Chi? Dio, l'Eterno, sovrano su tutto l'universo, sarà con noi quando noi siamo con Lui. Quando noi, umilmente, l'unico modo di stare con Dio è con umiltà. Quando noi umilmente restiamo attaccati a Dio, possiamo dormire tranquilli che nulla può attaccarmi se non solo quello che Dio sa di essere per il mio bene. Dio ricorda Asa che per lungo tempo Israele era lontano da Dio, ma poi si sono ritornati e Dio si è lasciato ritrovare da loro. Le sventure che arrivavano erano tutti da Dio. Dio farà il necessario per far ritornare il suo popolo a sé. Se uno non ha Dio, Dio lo lascia tranquillo. Muore e va all'inferno. Ma se uno ha Dio e si allontana da Dio, Dio manda prove pesantissime affinché la persona viene schiacciata per farlo tornare a Dio. E Dio darà la ricompensa a quelli che camminano per fede. Io ringrazio Dio perché leggo questo e non era solo per Asa. Questo è per noi. Se io leggo storia così, come storia, non capendo che quelle dichiarazioni sono per me, ho mancato il senso di leggere questo. Se io leggo quello dicendo, Signore, tu non cambi, e quello che ha detto lui è vale anche per me e per noi oggi, allora ho tratto beneficio, focalizzando non tanto su Asa, ma su Dio che curava Asa. Ed Asa risponde a questa parola da parte di Dio con fede. Il suo zelo per Dio fu fortificato. Io voglio leggere da 8 a 15. E notate che la fede in Dio che aveva Asa fu usata per portare altri fuori di Giuda a legarsi a Dio. Sotto la sua guida, tante persone si impegnarono a veramente cercare Dio con tutto il loro cuore e anima. Quindi è stato un momento molto benedetto per lui, ma anche per la nazione e per alcune persone al di fuori dalla nazione. E questo dava, notate mentre leggo, gioia. Cosa vuoi tu? Ti dico quello che vuoi. Non lo sai sempre. Tu vuoi gioia. Se tu hai gioia, non felicità. No, no, no. Gioia. Felicità è qui. Gioia è qui. Se tu hai gioia, tu stai bene. In mezzo a qualunque difficoltà, soffrendo, non importa. Se tu hai gioia, su stai bene. Da dove viene la gioia? Viene da Dio. Leggo 8 a 15. Quando Asa ebbe udito queste parole e la profezia del profeta Odeb, prese coraggio e rimosse gli idoli abominevoli da tutto il paese di Giuda e di Beniamino e dalle città che aveva espugnato nella regione montuosa di Efraim. E riparò l'altare dell'Eterno che si trovava davanti all'atrio dell'Eterno. Quindi radunò tutto Giuda e Beniamino e quelli di Efraim, di Manasse e di Simeone che risiedevano con loro. Infatti erano venuti a lui in gran numero da Israele quando avevano visto che l'Eterno, il suo Dio, era con lui. Così si radunarono a Gerusalemme nel terzo mese del quindicesimo anno del regno di Asa. In quel tempo sacrificarono all'Eterno del bottino che avevano preso 700 buoi e 7000 pecore. Si impegnarono quindi con un patto a cercare l'Eterno, il Dio dei loro padri, con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima. Chiunque non avesse cercato l'Eterno, il Dio di Israele, sarebbe stato messo a morte, grande o piccolo che fosse, uomo o donna. Inoltre, fecero un giuramento all'Eterno a gran voce e con grida di giubilo al suono delle trombe e dei corni. Tutto Giuda si rallegrò del giuramento perché avevano giurato con tutto il loro cuore e avevano cercato l'Eterno con tutta la loro volontà ed egli si era lasciato trovare da loro. Così l'Eterno diede loro riposo tutto intorno. Quanto siamo benedetti quando guardiamo a Dio. Quanto siamo benedetti quando guardiamo a Dio e vogliamo vivere per Lui, fidandoci di Lui. Mi colpisce che tutto Giuda si rallegrò del giuramento, perché avevano cercato Dio e Dio gli ha risposto. diede riposo a loro tutto intorno, benediceva loro grandemente. Solo Dio può fare questo. Solo Dio può dare la vera gioia e curarci. Quanto è importante confidare totalmente in Lui e vivere pienamente per la gloria di Dio. Per farci capire quanto Asa era dedicato a Dio, notate quello che fece persino a sua madre. Cioè, questo mi colpisce. Sua madre non era una donna di Dio. Aveva perfino adorato un idolo, una statua di un idolo. Cosa fece Asa a lei? Leggo versetto 16. Egli destituì persino Maaca, madre del re Asa, dalla sua posizione di regina, perché essa aveva fatto un'immagine abominevole di Asherah. Quindi Asa demolì l'immagine, la fece a pezzi e la bruciò presso il torrente Chidron. Ha tolto sua madre da essere regina. Aveva un ruolo, era importantissimo, ha detto: no mamma, io devo toglierti perché tu hai adorato un idolo. Questo mi fa pensare a quello che Gesù disse in Luca 14, quando disse: se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, moglie e figli, fratelli e sorelle e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. In Matteo è scritto: chi ama padre o madre più di me non può essere mio discepolo. E lui, ed Asa diceva: no Signore, io amo te sopra tutti, non permetto compromessi neanche da mia madre. Allora Asa è un ottimo esempio per noi, ma non fu capace a liberare tutta la terra, la nazione dai luoghi alti. Leggo in versetti 17 e 18 e 19: ma gli altri luoghi non furono eliminati da Israele, anche se il cuore di Asa rimase integro per tutta la sua vita. Egli fece portare nella casa di Dio le cose consacrate da suo padre e le cose consacrate da lui stesso, argento, oro e vasi. E non ci fu più guerra fino al 35esimo anno del regno di Asa. Ottimo esempio, ma non potevo controllare tutto, perché nessuno di noi può controllare tutti gli altri. Nessun uomo può controllare totalmente sua famiglia. Nessun uomo può controllare se stesso. Ottimo esempio, lui rimase integro tutta la sua vita, però ci sono battaglie e non sempre Dio ci dà la vittoria perché dobbiamo dipendere da lui. Ottimo esempio, se non alla fine della sua vita. E lì diventa un brutto esempio. Dopo anni di fedeltà, nel 36esimo anno del suo regno, Asa comincia a peccare. E questo mi spaventa. Questo mi spaventa. E dico: Signore, Signore, è da 36 anni che io ti servo quest'anno. E lui ha fatto una specie di naufragio. Fammi morire, ma non lasciami essere infedele a te. Se volete pregare, pregate quello. Allora, dopo anni di fedeltà, nel 36esimo anno, Dio permise un'altra prova. Fu attaccato da Bascia, re di Israele. Prove gestite da Dio servono per la crescita. Questo non era minimamente paragonabile a quando fu attaccato dagli Etiopi, 1 milione di soldati più 300 carri. Questo era una sciocchezza in confronto, non c'era paragone. Poi non era tutta una guerra, era attaccava qualche piccola zona. Non era una prova minimamente simile a quell'altra prova, ma la cosa terribile è come Asa qui ha reagito. Quindi leggo dal suo peccato nella sua reazione. Secondo Cronache 16, da 1 a 6. Nell'anno 36esimo del regno di Asa, Baasha, re di Israele, salì contro Giuda e costruì Rama per impedire che alcuno uscisse o entrasse da Asa, re di Giuda. Allora Asa tirò fuori dai tesori della casa dell'Eterno e del palazzo reale argento e oro e li mandò a Ben-Hadad, re di Siria, che abitava a Damasco, dicendo: vi sia alleanza fra me e te, come c'era tra mio padre e tuo padre. Ecco, ti mando argento e oro. Orsù, rompi la tua alleanza con Baasha, re di Israele, affinché egli si ritiri da me. Ben-Hadad diede ascolto al re Ascia e mandò i capi del suo esercito contro le città di Israele. Essi attaccarono Ijon, Dan, Abelmain e tutte le città di deposito dei Neftali. Quando Bascia seppe questo, smise di costruire Rama e sospese i suoi lavori. Allora il re Asa prese tutti quelli di Giuda che portarono via le pietre e il legname che Bascia aveva usato per costruire Rama, e con essi egli costruì Geba e Mizpah. Allora, Giuda, Israele, Siria. Siria al nord di Israele. Israele attaccando Giuda al sud, lui manda questi uomini con oro e argento a Siria. Ah, fai alleanza con me. Benissimo, con uno. Mi dai questi soldi, faccio alleanza con te. E Siria attacca Israele al nord di Israele. Quindi il re Bascia lascia questo impegno al sud per tornare a difendersi. E così Asa fu liberato. Asa scelse qui di confidare negli uomini, in questo caso il re di Siria. Ah, ha risolto il problema. Qual è il problema? Ha risolto il problema. No, qualunque volta che noi guardiamo agli uomini, la soluzione che possiamo ottenere non è una soluzione che vale. Infatti, Dio manda un uomo di Dio, un veggente, un profeta, per avvertire Asa del suo peccato, spingendolo al ravvedimento. Leggo versetti 7 e 8. In quel tempo il veggente Hanani si recò da Asa, re di Giuda, e gli disse: poiché ti sei appoggiato sul re di Siria e non ti sei appoggiato sull'Eterno, il tuo Dio, l'esercito dei re di Siria ti è sfuggito dalle mani. Non erano forse gli Etiopi e i Libici un esercito smiserato con numerosissimi carri e cavalieri? Tuttavia, poiché ti eri appoggiato sull'Eterno, egli li diedi nelle tue mani. Dio, ricordati Asa, ricordati quello che avevo fatto per te anni fa. Avevi un esercito immenso, io ti ho dato vittoria su di loro. Perché ti sei confidato in un uomo pagano anziché in me? Infatti, versetto 9, incredibile quello che questo profeta continua a dire a Asa. L'Eterno, infatti, con i suoi occhi, scorre avanti e indietro per tutta la terra per mostrare la sua forza verso quelli che hanno il cuore integro verso di lui. In questo tu hai agito da stolto, perciò d'ora in avanti avrai delle guerre. Dio ama benedire. Qui quando dice Dio scorre avanti e indietro sulla terra con i suoi occhi, lui sta cercando chi può benedire. Lui vuole, cosa dice, mostrare la sua forza verso certi uomini. Lui dice: io voglio cercarmi degli uomini, delle donne, dove io posso mostrare la mia forza benedicendoli grandemente. Dove sono? Dove sono? Chi sta cercando? Sta cercando coloro che hanno il cuore integro verso di lui. Dio sta cercando persone che guardano a lui, confidano in lui, vogliono la sua gloria. Dice: io voglio benedire. Io sono Dio. Amo benedire. Chi posso benedire? Devo trovare quelle persone. Tu sei una persona che Dio sta cercando? Tu hai un cuore integro nei confronti di Dio? Un cuore fissato su Dio? Un cuore che spera in Dio? Un cuore che vuole la gloria di Dio? Perché se tu sei quella persona, Dio mostrerà la sua forza nella tua vita. Ti aprirà porte che non potresti mai aprire. Ti appianerà la via. Ti darà una certezza della tua eternità e una cura per tutta la vita. Asa cosa fece? Oh, è vero, Signore? Oh, no, purtroppo no. Un bruttissimo esempio da non seguire, la sua reazione. Si lascia guidare dal suo orgoglio, non si ravvede davanti a questo momento, reagì con grande sottezza. Leggo 10:11. Asa si indignò contro il veggente e lo fece gettare in carcere perché si era adirato con lui per queste cose. In quel tempo Asa infierì anche contro alcuni del popolo. Ed ecco, le geste di Asa, dalle prime alle ultime, sono scritti nel libro dei re di Giuda e di Israele. Asa, dopo anni di aver camminato bene, dopo anni di aver visto la fedeltà di Dio, la cura di Dio, la potenza di Dio nella sua vita, scelse di peccare. Si è lasciato andare dal suo orgoglio. E pochi anni più tardi si ammalò con una malattia terribile, grave, doloroso, e nonostante questo continuò nel suo peccato. Leggo 12-14. Nel 39° anno del suo regno, Asa si ammalò ai piedi e la sua malattia era molto grave. Nella sua infermità, però, egli non cercò l'Eterno, ma ricorse ai medici. Così Asa si addormentò con i suoi padri e morì il 41° anno del suo regno. Lo seppellirono nel sepolcro che egli si era fatto scavare nella città di Davide, lo deposero sopra un letto pieno di aromi e di vari unguenti profumati, preparati secondo l'arte del profumiere, e ne bruciarono una grande quantità in suo onore. Ma lui non c'era. Quello che fanno dopo la morte la persona neanche sa. È morto. Che triste. Un uomo che aveva visto guardando Dio per anni ha dato spazio al suo orgoglio e ha perso la benedizione di conoscere la cura di Dio. In questo, se siamo aperti, impariamo, Signore, io stavo pregando stamattina. Oh Signore, io posso cadere, io posso cadere, proteggimi. Non fammi morire, ma non lasciarmi cadere così. Toglimi tutto, ma non lasciarmi cadere così. Oh, che possiamo imparare da Asa. Buon esempio, ottimo esempio. Se io confido in Dio, tu mi curerai. Mi darai prove. Un esercito di 1 milione di persone è una prova assai grande, ma mi curerai. E se non mi fido di te, mi abbandonerai. La lezione principale che impariamo da questo brano non è quello che vediamo in Asa, anche se è una grande lezione. La lezione principale è: 1. Chi siamo davanti a Dio? Cos'è la tua vita davanti a Dio? Cos'è la tua vita davanti a Dio? L'unica cosa che conta è quello. Dice: fece ciò che è buono e retto agli occhi dell'Eterno e suo Dio. Cosa fai tu? Non importa quello che gli uomini pensano di te, non importa quello che tu pensi di te, importa quello che Dio dice, e tu puoi capire in base al metro che Dio ci dà. Abbiamo visto una verità da mai dimenticare. Quando noi cerchiamo Dio con tutto il nostro cuore, Dio si lascerà trovare. Dio ama curarci. Dio ama glorificarsi curandoci con potenza secondo il suo piano. Dio si glorifica liberandoci da prove che non potremo mai uscire sani da soli. Dio ama glorificarsi così. Lo lasci glorificarsi in te avendo un cuore per lui. Ricordate la stupenda promessa in 15:2. L'Eterno è con voi quando voi siete con lui. Se lo cercate, egli si farà trovare da voi. Ma se lo abbandonate, egli vi abbandonerà. Io prego che possiamo imparare dall'esempio buono e brutto di Asa e da questa meravigliosa dichiarazione da parte di Dio. Allora saremo stati grandemente edificati e avremo più fede. Preghiamo. Signore, voglio prima di tutto lodarti, perché tu fai quello che l'uomo non potrebbe fare. Noi non possiamo benedirci, né possiamo benedire nessun altro. Non abbiamo quel potere. Non abbiamo noi la capacità di benedire nessuno. Tu sì. Tu puoi fare tutto. Asa si trovava con quell'esercito quasi il doppio del suo, con 300 carri. Non c'era speranza umana per lui di scappare, lasciamo stare vittoria. Invece tu gli hai dato vittoria, hai combattuto tu contro quel nemico per lui. O che possiamo imparare a fidarci di te. o che possiamo cercare in te le benedizioni, perché solo tu hai le benedizioni e tu sei la benedizione più grande. Non è quello che ci dai, è piuttosto di avere te con noi. Quando ti cerchiamo, tu ci lascerai trovarti e avremo Dio con noi e noi con Dio. Questo sì è la vera benedizione. Oh, signori, noi abbiamo peccato tante volte come aveva fatto Asa alla fine della vita. Tante volte ci siamo rivolti a uomini, alle nostre capacità, alle capacità degli uomini e purtroppo spesso mettendoci in situazioni anche di peccato, cercando di risolvere i problemi. Che stoltezza! Quel profeta ha detto a lui, in questo hai agito da stolto e anche noi, e abbiamo bisogno di umilmente chiederti perdono per poi camminare nella luce che questo brano ci rivela, la luce di cercarti, confidare in te. Oh Signore, aiutaci ad applicare le verità che abbiamo visto alle nostre vite, a vedere te come l'unica fonte di salvezza. Aiutaci a vivere preoccupandoci di una cosa, quello di vivere facendo quello che è buono e retto ai tuoi occhi, perché avremo l'eternità con te se siamo in Cristo. Ti prego questo, ringraziandoti per la tua parola e lo Spirito. Nel nome di Gesù Cristo, ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.